di la democrazia in borsa, la democrazia della borsa, insomma il caso GameStop, se ne è parlato un po' su tutti i giornali. Cos'è GameStop? GameStop è una catena di supermercati specializzata nella rivendita di giochi, soprattutto elettronici. Oggetto di una speculazione al ribasso, è stata, virgolette, salvata da una contromossa, sempre virgolette, dal basso, di persone che si sono iscritte a piattaforme di trading online come Robinhood. Su questa vicenda è stata costruita la narrazione sulla possibilità di una democrazia del mercato azionario, dove i pesci piccoli, unendosi, si mangiano quelli grandi, se li ingoiano letteralmente. Ma è proprio così? Gli squali di Wall Street sono stati davvero sconfitti dai peones della finanza? Perché, se si va bene a guardare, in questa vicenda emerge il ruolo di ben 9 grossi pescecani che hanno fatto bingo con l'affare GameStop. Ma questa vicenda è un'occasione per riflettere su la retorica che accompagna la questione della cosiddetta democrazia della borsa, ma anche per vedere come alla fine, quando perdono alcuni pescecani, ne compaiono degli altri. Ma cerchiamo di capirlo meglio, e per farlo ne parliamo con un esperto, con un economista, ne parliamo con Francesco Fricche. Ciao Francesco.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutte. Questa cosa di GameStop sta in qualche modo scuotendo la rete dei giornali, perché viene raccontata, cioè uno storytelling su questa cosa, come se fosse in qualche modo di Davide contro Golia, una rivoluzione finanziaria. Capiamo meglio di che si tratta, ma in realtà ovviamente non giocare al mercato con le regole del mercato non fa cambiare assolutamente nulla, e il mercato non è una cosa democratica. GameStop che cos'era? GameStop c'è anche in Italia, è una catena di negozi, ha 6.000 punti vendita in 17 paesi, e come tutte le varie catene di negozi, soprattutto quelli specializzati in alcune, pensiamo all'elettronica, pensiamo alle cose, è andata in crisi perché oggi la maggior parte degli acquisti viene fatta sui siti online. Oltretutto con la crisi pandemica, così come moltissimi negozi sono stati in estrema difficoltà in Italia, anche questi a livello globale hanno avuto delle grosse difficoltà. Il fatturato, che nel 2011 era di 9 miliardi e mezzo, è passato nel 2019, l'ultimo bilancio, perché la crisi già c'era, a 6 miliardi e mezzo. Nel 2020, con la pandemia, e il bilancio non è ancora uscito, si è ulteriormente aggravato. E tra le azioni di questa compagnia sono andate progressivamente scendendo, hanno toccato un minimo nel corso del 2020 a 2 dollari e mezzo per azione, grosso modo. Tra settembre e novembre è venuto fuori un personaggio, uno di questi miliardari americani che si occupa di tecnologia, eccetera, Ryan Cohen, che ha comprato il 13% delle azioni e della compagnia ha parlato con il consiglio di amministrazione, gli ha detto: no, va rilanciata, bisogna fare concorrenza ad Amazon, tocca specializzarsi sull'online, eccetera eccetera. Un po' di persone gli hanno dato 3 posti nel consiglio di amministrazione, un po' di persone ci hanno creduto, e il prezzo dell'azione è leggermente risalito, è 2 euro e mezzo, è arrivato intorno ai 5, 6, 7, 8 dollari per azione. In borsa ci sono una serie di fondi speculativi, si chiamano hedge fund, che si occupano di fare appunto speculazioni sulle varie compagnie. Hanno ritenuto che il prezzo fosse sopravvalutato di questa compagnia, hanno cominciato a speculare a ribasso. Come si specula a ribasso? Si vendono le azioni allo scoperto, cioè io ti vendo delle azioni da qui a qualche settimana, a qualche massimo un mese, e tu ti impegni ad acquistarle dopo un mese a un prezzo prefissato, che normalmente è il prezzo del mercato. Se io ritengo che l'azione salga, mi è convenuta a me l'acquisto differito. Se io ritengo che l'azione scenda, io venditore ci ho guadagnato, perché compro un'azione a un prezzo più basso di quella a cui te l'ho venduta. Sostanzialmente è un meccanismo che viene utilizzato e che normalmente porta al fallimento le compagnie, perché quando c'è un eccesso di vendita il prezzo delle azioni tende a scendere sempre. Quando scende il prezzo delle azioni le banche cominciano a chiudere il credito, cioè non fanno più credito alle compagnie perché dicono stanno perdendo, stanno scendendo il prezzo delle azioni, la gente scappa da questa compagnia, rischia di fallire, non gli prestiamo i soldi. Per cui scatta quel meccanismo della prefazia che si autoavvera, dove poi la compagnia fallisce miseramente e questi fondi speculativi ci fanno un sacco di soldi. È successa sostanzialmente una cosa nuova che fino adesso non si era verificato. In un social network che si chiama Reddit, ha una struttura simile alle vecchie BBS per chi le frequentava nell'era pre-internet, proprio all'inizio di internet, c'è un forum di discussione sulle azioni, una cosa, e gli utenti hanno cominciato a fare, gli utenti in realtà un paio di persone che manovrano questi forum dando dritte e poi speculando ovviamente su quelli che sono gli esiti, hanno cominciato a dire perché non compriamo queste azioni così. Molte persone ci hanno creduto, il prezzo delle azioni è schizzato, hanno cominciato a comprare le azioni. Comprando le azioni, quelli che avevano venduto allo scoperto, siccome si tratta di compagnie piccole, non ci sono tantissime azioni in giro sul mercato, quindi basta una massa relativamente piccola di persone che ci investono soldi per far aumentare i prezzi. Le persone che hanno venduto allo scoperto, i fondi di investimento che hanno venduto allo scoperto, hanno dovuto immediatamente ricomprare le azioni che altrimenti non avrebbero avuto nel momento in cui avessero dovuto consegnarle agli acquirenti, ci avrebbero rimesso ulteriormente se il prezzo saliva, in più non trovandosi le azioni sul mercato, i prezzi sono saliti ulteriormente. Il risultato è che queste azioni, che ripeto valevano intorno ai 7-8 euro a azione, sono schizzate fino al massimo di 483 euro per azione. La capitalizzazione in borsa è passata da settembre-ottobre, era, cioè il valore delle azioni, il valore complessivo delle azioni della compagnia è passata da 300 milioni di dollari a 15,7 miliardi di dollari. Un balzo incredibile, tanto per dare un'idea, Unicredit, che è, di fatto è una banca italiana, ma che in realtà è una banca multinazionale che ha miliardi di asset, eccetera, eccetera, quota in borsa 17 miliardi, cioè poco sopra quelli che quota GameStop, che è una catena di negozi in franchising, tanto per essere chiari, tanto per dare l'idea della follia della cosa. In questo tipo di meccanismo ci hanno rimesso le penne alcuni fondi di speculativi, nel senso che ci hanno rimesso svariati miliardi di dollari, perché avendo venduto allo scoperto hanno dovuto ricomprare le azioni a prezzo più alto, e ci hanno rimesso 5-6 miliardi di dollari. Si sono attivati con una piattaforma che si chiama Robinhood, in realtà poi fa l'esatto contrario di quello che faceva il Robinhood di Sherwood, nel senso che è una piattaforma che consente il trading online senza commissioni. Diciamo, voi potete comprare e vendere le azioni attraverso la nostra piattaforma senza pagare commissioni. Molte persone, soprattutto questi piccoli investitori, la utilizzano senza rendersi conto dell'antico adagio di Negroponte: quando è gratis il prodotto sei tu. E qual è il prodotto di questa piattaforma, di questo Robinhood? Sono proprio le transazioni azionarie che vengono fatte da questi piccoli investitori, che ovviamente nel loro insieme costituiscono dei flussi e che loro vendono come informazioni a una serie di compagnie, cioè a una serie di fondi speculativi. Per cui tra questi fondi speculativi ce ne sono alcuni. Il principale cliente è un fondo speculativo che è intervenuto all'interno di questa speculando al ribasso su GameStop, che ha bloccato le contrattazioni su questa piattaforma, dicendo non si può più comprare nelle azioni della GameStop. Questa cosa ha sollevato, e quella che poi ha scatenato la notizia a livello mondiale, ha scatenato l'indignazione da parte sia della sinistra Dem, della Casio Cortez, che è una delle protagoniste adesso dell'era democratica nel Senato degli Stati Uniti, sia di Ted Cruz, che invece è uno della destra estrema sempre nel Senato degli Stati Uniti, no? Ci sono a difesa di piccoli investitori, eccetera. Ovviamente e spaventando tutta questa cosa, i Davide contro Golia, la rivoluzione finanziaria, la democrazia, eccetera, eccetera. In realtà le azioni sono andate alle stelle, sono scese, sono risalite, adesso stanno intorno ai $300 azioni. Il problema di fondo è che innanzitutto nella borsa non è che ci si guadagna quando un'azione sale uno all'azione, uno ci guadagna quando l'ha venduta l'azione. Avere delle azioni che valgono $300 ma non venderle equivale a non avere nulla. Se tu le vendi a $300 e riesci a tenere, probabilmente hai guadagnato. E quelli che ci hanno guadagnato fino adesso sono quelli che avevano le azioni prima, che gli valevano $2, $7 e che in questa frenesia di acquisti le hanno vendute facendoci miliardi. E questi non sono piccoli investitori, si tratta di o grossi fondi di investimento che avevano quote di capitale e che ovviamente hanno portato a reddito le azioni che avevano, o gli stessi proprietari della GameStop, che ovviamente non gli è parso vero che era una società a un passo dal fallimento e si sono trovati con questo boom a fare miliardi. Lo stesso Ryan Cohen ha guadagnato miliardi, anche se non lo dichiara, dice che lui non ha venduto nulla. È palese, anzi ha aumentato la presenza nella compagnia, in realtà è evidente che ci ha fatto miliardi, è diventato miliardario da una situazione, da un acquisto di $76 milioni, ha ottenuto $1 miliardo da questa speculazione. Che succede? Tutti questi piccoli investitori, teniamo presente che il 90%, che la maggior parte delle persone in borsa è come a poker: se uno guadagna un altro perde, se tutti guadagnano in un certo momento tutti perdono in un momento successivo, perché ripeto è nel momento in cui si vendono le azioni che si vede chi ha guadagnato e chi ha perso. Ecco, il 90% delle transazioni fatte dai piccoli investitori sono quelle che si concludono in perdita. Chi ci guadagna in borsa, proprio perché un giorno a somma zero, sono questi fondi di investimento. Anche in questo caso non è andata diversamente e non andrà diversamente, perché che è successo dal punto di vista tecnico? Questi non hanno modificato il mercato, non hanno fatto Occupy Wall Street come qualcuno ha spaventato, questi hanno utilizzato le regole del mercato. Le regole del mercato non le fanno i piccoli azionisti, le fanno i grossi fondi di investimento. E i grossi fondi di investimento ti dicono che in una situazione già hanno creato quello che si chiama una bolla speculativa, cioè hanno su una società poco redditizia hanno gonfiato il valore delle azioni, tra un po' cominceranno a venderle per farle buttare e il prezzo precipiterà, con tutte le persone che le hanno comprate quando già erano alte che si troveranno con un pugno di muschi in mano. In una situazione dove questo tipo di rincorsa al risparmio privato c'è per un motivo banale: la borsa americana è molto sopra i limiti accettabili delle quotazioni azionarie. Perché? Perché già prima ci sono stati per lunghi anni un utilizzo del denaro facile, cioè bassi tassi di interesse per cui potevi prendere a prestito pochi soldi, successivi alla crisi del 2008. Con l'arrivo della pandemia è aumentato il denaro facile, nel senso lo vediamo non facile per noi che lavoriamo, facile per chi ha strumenti finanziari da prendere, e nel momento in cui ha strumenti finanziari da prendere, da spendere, li utilizza in borsa, li utilizza sui titoli, non li utilizza nell'economia reale che a causa della pandemia è ferma e non ha grosse aspettative di ripresa, perlomeno nel breve periodo, perché non si sa se c'è il vaccino, non si sa quando finirà la pandemia, e quindi si preferisce investire in borsa o investire nei titoli di Stato. In una situazione del genere c'è un boom delle quotazioni. Teniamo presente, quando Obama è arrivato a fare il presidente degli Stati Uniti, il mercato borsistico americano, statunitense, complessivamente valeva il 60% del PIL degli Stati Uniti. Quando è arrivato Trump a fare il presidente degli Stati Uniti, cioè 4 anni fa, il mercato borsistico valeva il 125% del PIL degli Stati Uniti. adesso che c'è andato Biden, in questi giorni è intorno al 200%, cioè il mercato azionario, Wall Street e tutte le altre borse valori degli Stati Uniti valgono il doppio di quello che viene prodotto negli Stati Uniti in un anno. È palesemente una bolla finanziaria e in una situazione del genere è chiaro che poi le persone che si espongono, che seguono e che rincorrono questi falsi miti, poi alla fine si ritrovano prigionieri un po' come si chiamano scheme Ponzi, le cose piramidali, i meccanismi per cui all'inizio ti sembra di guadagnare e poi ti ritrovi con un pugno di mosche in mano, gli ultimi arrivati sono quelli che si fanno più male, chi è riuscito a uscire in tempo forse si salva, ma sicuramente ci sarà alla fine di questa storia un raccolto dei risparmi di tutti questi che hanno investito e hanno pensato di cambiare il mondo speculando in borsa, che poi si ritroveranno con un pugno di mosche in mano ad arricchire ulteriormente appunto gli squali che in borsa ci vivono e tutti questi pesciolini se li mangiano, dandogli tra l'altro l'illusione che in questo caso hanno contato e hanno vinto loro. Il problema di fondo è quello, è una dinamica normale capitalista di accumulazione, dove poi alla fine c'è soltanto un po' di marketing e una spolveratina di democrazia, di cambiamento, eccetera, che non fa mai male, ma che non serve assolutamente a nulla e che non cambia assolutamente nulla sui mercati.
Mi sembra evidente, tra l'altro io ho trovato assolutamente comico il fatto che siti come Dynamo Press, pur dicendo sì, forse questa volta non è andata proprio come raccontano, non è stato proprio, però bisognerebbe riflettere, ragionare, come se ci fossero dei margini all'interno di queste dinamiche. Io credo che sia estremamente pericoloso alimentare l'illusione che di Davide e di Golia attraverso queste piattaforme di trading online che si chiamano non per caso Robinhood. La vorrei commentare con te, però prima è arrivato un messaggio di un ascoltatore che ci chiede: ma è un'operazione simile a quella della Fiat di circa un mese fa? A me pare di no, però l'esperto sei tu.
No, nel senso che in quel caso si è trattato di una fusione tra due società, cioè tra l'FCA, Fiat Chrysler e la Peugeot Renault, e hanno fatto dei rapporti di concambio per azioni che dipendevano semplicemente dai rapporti di forza tra le società, dal fatto che il governo francese ha un peso e ha, rispetto alle industrie nazionalizzate o che hanno una rilevante quota di capitale statale, come nel caso della Peugeot Renault, e hanno un peso maggiore, hanno ovviamente inciso molto di più che non l'azionariato relativamente frazionato tra Italia, Stati Uniti e varie parti del mondo dell'FCA, per cui hanno fatto un concambio che era svantaggioso per l'FCA, però quella è un'operazione, diciamo così, di rapporti di forza interni al mondo capitalista, tra capitalisti, dove lo Stato francese in questo caso è uno degli attori. In quest'altro caso invece parliamo proprio di dinamiche banali di borsa, ci sono dei fondi di investimento che hanno perso, degli altri fondi di investimento e dei signori che già erano molto ricchi e che sono diventati ancora più ricchi, e c'è una marea di persone che è convinta che investendo i propri risparmi in una situazione del genere ha sconfitto il demone capitalista e che si ritroverà in breve con un pugno di mosche in mano. Banalmente il problema è questo, ma proprio per le leggi di mercato, e il prezzo delle azioni varia a seconda di determinate cose, però c'è un riferimento di base che è quello degli utili che un'azienda fornisce, cioè se io compro le azioni di una società mi aspetto di avere degli utili annualmente oltre che quote di proprietà della società. Sì o no, no, degli utili perché la società investe all'interno della società, quindi il valore delle mie azioni sale. Ma nel momento in cui non c'è nulla di tutto questo, GameStop era in crisi perché in crisi quel modello di commercio fatto di negozi sparpagliati, perché oggi la maggior parte dei videogiochi è vero che si fanno ancora a casa eccetera, ma la maggior parte sono online e la tendenza è verso l'online, diciamo quella futura, necessariamente darà utili bassissimi per azione o nessun utile, probabilmente dovrà chiudere delle attività, eccetera. Quello significa che i possessori delle azioni si troveranno, anche se non le vendesse nessuno e credessero fidisticamente che quella società fa le cose, che si troveranno i soldi bloccati che varranno progressivamente sempre di meno, perché è chiaro che io, titolare delle azioni di GameStop, che so che sono estremamente sopravvalutate, me le vendo e vendendole il prezzo scende. Poi quando il prezzo comincia a scendere, le persone cominciano a vendere, c'è il meccanismo dell'esplosione della bolla che in questo caso si è creato sulla società. Nel giro di pochi giorni, mancando gli acquisti, è crollato il prezzo da 400 a 250. Hanno riaperto gli acquisti su Robinhood perché hanno minacciato cause, sono stati appunto questi interventi, poi è risalito a 325. Il giorno dopo stava riscendendo, cioè è evidente che questa situazione non durerà a lungo, perché poi se io ho investito comprando le azioni a 8, ho investito 10.000 euro comprando le azioni a 10.000 dollari, comprando le azioni a 8 euro per azione, mi trovo con 400-500 mila dollari, è chiaro che le vendo, non è che me le tengo per combattere Davide contro Golia. E il problema di fondo è quello: nel momento in cui cominceranno a realizzare che è opportuno venderle, crollerà il prezzo e ritornerà probabilmente anche al di sotto dei 7-8 dollari da cui era partito.
Tutto questo, come dire, ci suggerisce di smorzare un po' gli entusiasmi quando si pensa di poter cambiare il mondo giocando in borsa. Credo che forse questa potrebbe essere una prima conclusione di questo dibattito, ma chiedo a te ovviamente di arrivare alle conclusioni.
Ma non si può fare i Davide contro Golia utilizzando le regole di Golia, che sono regole truccate. Il problema di fondo è quello: nel momento in cui tu giochi a un tavolo con le carte truccate, puoi essere bravo, ma perdi sempre. Se vinci momentaneamente è perché sei un pollo che, per sistemarti meglio, ti fanno credere di vincere, per cui rilanci ancora di più perché è la tua serata fortunata e te ne vai senza manco una lira, senza nulla dal tavolo del gioco. E quello è un po' il problema, il meccanismo è di questo tipo, con la differenza che stavolta si è fatto un po' male un fondo di investimento minore, questo fondo Melvin, che ci ha rimesso 5 miliardi, ma per il resto gli altri ci hanno tutti guadagnato. È anche una guerra interna tra i vari fondi di investimento che fanno questo tipo di speculazioni. E ovviamente c'è anche, non è che sono tutti d'accordo, uno specula a volte contro l'altro per guadagnare i danni dell'altro, è quello che è successo. In mezzo a tutta questa cosa, invece di utilizzare capitali propri, hanno utilizzato una piattaforma dove la gente ha creduto a un messaggio, ci ha messo i soldi propri, per cui questi ci hanno guadagnato senza neanche rischiare nulla di proprio, ma semplicemente speculando come normalmente fanno. In questa situazione c'è BlackRock, no? Che è la più grossa compagnia finanziaria privata, ha un fatturato di 8.000 miliardi di dollari. Teniamo presente, tutti i recovery fund di tutta Europa sono 700 miliardi di euro, è un decimo di quello che muove BlackRock. BlackRock con Biden c'ha tre ministri chiave dell'economia, cioè quelli che controllano l'economia, il viceministro, la Fed, cioè sono tutti uomini di BlackRock, cioè di questa compagnia. È la compagnia che ha contemporaneamente la proprietà sia di Moody's sia di Standard & Poor's, sono i maggiori azionisti sia dell'una sia dell'altra compagnia di rating, sia un importanti detentori dei titoli di Stato italiani, sia azionisti con una quota rilevante di Unicredit, che è la più grossa banca privata italiana. Cioè, perché sono quelli che giocano su tutti i lati del tavolo, sono quelli che decidono se deve salire lo spread, se non deve salire, quanto deve salire. Una compagnia del genere su un'operazione così ci ha guadagnato non so quanti miliardi, perché avevano un pacchetto azionario di GameStop che, come è salito, se lo sono venduto, e ci hanno fatto su un pacchetto che valeva per loro una fedecchia di qualche centinaio di milioni di dollari, hanno fatto qualche miliardo. Ecco, questi sono quelli che fanno i soldi, e sono quelli che quando si gioca su queste partite vincono sempre. proprio perché sono quelli che stanno su tutti i lati del tavolo, fanno contemporaneamente il club, il mazziere e l'arbitro, per cui poi alla fine sono quelli che gestiscono questo tipo di cose. Se uno decide di andare a giocare con loro è ovvio che si fa male, perché poi i soldi se li prenderanno sempre. Insomma, questo è il discorso, e al di là di tutta una serie di rimostranze, perché questo nasce da un odio nei confronti appunto degli hedge fund, della finanza speculativa eccetera, fatto da questi diciamo piccoli risparmiatori, che però in realtà alla fine è servita soltanto a dare ulteriori soldi proprio a quelli che loro volevano combattere. Insomma, il problema di fondo è quello: quando si gioca con le regole della borsa, quando si gioca con le regole del mercato capitalista, vince chi ha i soldi, non vince i piccoli che si organizzano e si alleano.
Ecco, prima di salutarci è arrivato un messaggio ancora di qualcuno che dice: ma è per questo che a qualcuno piacerebbe Draghi alla presidenza? È il caso di entrare in...
Probabilmente, nel senso che questo tipo di situazioni sono ci sono da gestire 209 miliardi, in parte saranno finanziarizzati, in parte serviranno per le grandi opere, l'abbiamo visto, abbiamo anche raccontato in altre occasioni. Ci stanno 30 miliardi per il TAV e 20 miliardi per la sanità. In piena pandemia tu devi riorganizzare gli ospedali e pensi la prossima volta che scoppia una pandemia che fai? Ti prendi il Covid e prendi il treno, perché stanno facendo investimenti in questo senso. È chiaro che in una situazione del genere avere delle persone che garantiscono, perché poi tutti questi tecnici hanno tutti cursus honorum all'interno di tutte queste compagnie, in tutte queste merchant bank, Goldman Sachs, appunto BlackRock eccetera, sono tutte persone, oppure l'Ocse, oppure tutti questi tecnici qui, sono tutte persone che vengono fuori da quel tipo di mondo lì, e all'interno di quel tipo di mondo è chiaro che fanno i garanti, sono quelli che servono a garantire questi fondi di investimento rispetto all'utilizzo e alla destinazione dei fondi. Banalmente, ma non è che gli attuali governanti italiani siano puliti e questi altri mangiano alla stessa greppia, solo che in un caso quelli garantiscono probabilmente molto di più, ma probabilmente soltanto perché poi ci sono una serie di cialtroni improvvisati che fanno politica, che è chiaro che poi sono che creano pure apprensione e preoccupazione, e l'abbiamo visto anche nella gestione della pandemia in Italia, di quanta improvvisazione e cialtronaggine ci sia stata da parte di molti politici. Quelli lì semplicemente hanno paura, probabilmente, che quando si tratta di soldi, al di là del fatto di fregarli per loro e per i loro cari e per i loro portatori di interessi o quelli che li hanno mandati lì, non capiscano appieno la possibilità di darli direttamente a questi fondi speculativi, a questi capitalisti finanziari. A quel punto un uomo di garanzia li garantisce meglio, ma quello probabilmente, ripeto, fa parte del gioco delle parti e degli interessi. L'Italia oggi è di fatto commissariata dai mercati finanziari, perché come vogliono determinare un problema fanno salire lo spread. Un punto di spread significa alcune decine di miliardi di euro in più di deficit, e a quel punto è chiaro che qualsiasi governo va a gambe all'aria. Il problema di fondo è quello, e nel momento in cui sono loro che tengono i cordoni alla borsa, nel momento in cui sono loro anche che decidono chi comanda, chi gestisce i loro interessi, nel momento in cui sei indebitato il creditore che decide che cosa tu fai dei pochi soldi che hai, e quello è il problema, e su quello purtroppo bisogna, se si accettano queste regole, fare i conti.
Chiarissimo.
Il problema di fondo è l'accettazione di questo tipo di regole. Uno decide di ribaltare il tavolo e dire: a questo gioco non gioco, faccio altre cose, oppure alla fine, se accetti quel tipo di regole, quelle devi stare.
Chiarissimo, forte e chiaro. Io ti ringrazio moltissimo e alla prossima.
Alla prossima, grazie a tutti e a tutte.
Ciao.